Martedì 22 ottobre, nuova edizione di GR Valdichiana su Radio Incontri in Due Cortona. Stefano Bertini vi dà il benvenuto e vi augura il buongiorno. La prima notizia arriva da Marciano della Chiana. Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione di una nuova poltrona per il punto prelievi di Marciano della Chiana, donata dal Calcit Valdichiana. Un gesto di grande solidarietà per il benessere della comunità locale. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Marciano, Maria De Palma, con la giunta comunale, la direttrice amministrativa della ASL Toscana Sud-Est, dottoressa Antonella Valeri, il direttore del distretto Valdichiana Retina, dottor Alfredo Notar Giacomo, e il presidente del Calcit Valdichiana, Massimiliano Cancellieri. La donazione, resa possibile anche grazie al prezioso contributo dell'Associazione La Chianina Ciclo Storica, che ha sostenuto il progetto con una donazione in memoria di Carlo Sandroni, rappresenta un'importante testimonianza di come la collaborazione tra le realtà associative e le istituzioni possa generare notevoli benefici per il territorio. Nel corso dell'evento, la dottoressa Antonella Valeri ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa. Ringrazio il Calcit Valdichiana per questa donazione, che rappresenta un chiaro esempio di come la sinergia tra le associazioni e la ASL possa portare a concreti vantaggi per la salute del territorio. Questo intervento valorizza il concetto di sanità di prossimità, un pilastro fondamentale per garantire l'accessibilità ai servizi sanitari in modo capillare e tempestivo. Il sindaco Maria De Palma ha espresso gratitudine verso le parti coinvolte, evidenziando l'impatto positivo di questa donazione per la comunità locale. Voglio ringraziare il Calcit Valdichiana, l'ASL Toscana Sud-Est e l'Associazione La Chianina Ciclostorica per il loro impegno. Questo è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e realtà associative possa tradursi in servizi essenziali di alta qualità per i cittadini. Questo ulteriore tassello, conclude De Palma, si inserisce nel percorso di condivisione e collaborazione tra istituzioni, che ha permesso di portare anche a Marciano un punto prelievi, che oggi ci consente di garantire un servizio confortevole e dignitoso a chi ne ha bisogno. Il punto prelievi di Marciano della Chiana, situato in via Piave, all'interno dello studio del dottor Miro Ballo, che l'amministrazione ringrazia per la disponibilità, sarà operativo ogni martedì. La nuova poltrona contribuirà a rendere più agevoli e confortevoli le operazioni per tutti i pazienti che usufruiscono di questo servizio fondamentale. L'intervento del Calcite Valdichiana, insieme al sostegno dell'Associazione La Chianina Ciclostorica e della ASL Toscana Sud-Est, rappresenta un'ulteriore dimostrazione di quanto sia importante mantenere viva la rete di solidarietà all'interno della comunità, investendo nel benessere collettivo. L'ultima notizia di oggi arriva da Cortona. Tra le figure di cui Cortona può vantarsi, un posto di primo piano spetta a Girolamo Mancini, erudito, storico, letterato ed economista di grande valore. Numerose le attività che dalla metà dell'Ottocento fino alla morte avvenuta nel 1924 lo videro attivissimo protagonista e di grande prestigio furono le cariche ricoperte: gonfaloniere, cioè sindaco di Cortona, deputato al Parlamento, bibliotecario e direttore del Museo Cittadino, lucumone dell'Accademia Etrusca, fondatore e primo presidente della Banca Popolare di Cortona, promotore della nascita della Misericordia, più volte governatore della stessa, e potremmo proseguire ricordando alcune delle sue pubblicazioni più importanti: Cortona nel Medioevo, giudicata dagli storici un'opera di grande rigore scientifico, Vita di Luca Signorelli, il contributo dei cortonesi alla cultura italiana, nonché la costituzione nella Biblioteca Italiana di un fondo di storia locale che rappresenta una risorsa preziosissima per ricostruire e riconoscere il passato della nostra comunità. Senza poi dimenticare l'interesse per lo sviluppo dell'agricoltura, per l'ampliamento degli scambi commerciali, per il potenziamento della rete ferroviaria, considerato un fattore di progresso e miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Ad un secolo dalla sua scomparsa, l'Accademia Etrusca, in collaborazione con il Comune e con la Banca Popolare di Cortona, intende ricordare le iniziative intraprese da Girolamo Mancini in campo culturale, politico, sociale, a favore della città e del territorio. L'incontro, al quale prenderanno parte autorità del Comune, dell'Accademia e della Banca Popolare, si terrà sabato 26 ottobre alle ore 16 nella Sala Medicea di Palazzo Casali ed avrà per titolo Omaggio a Girolamo Mancini a 100 anni dalla morte. Per l'occasione, l'Accademia Etrusca, tuttora riconoscente per i suoi servigi resi alla cultura e alla collettività cortonese, ha dedicato il suo annuario 2024, un volume di oltre 200 pagine pubblicato dall'editore Olschi di Firenze, interamente al Mancini. La pubblicazione ricostruisce le vicende biografiche e i campi di interesse di questo personaggio, gentiluomo e galantuomo, ben voluto e rispettato dai cortonesi di ogni ceto sociale, che lo tennero sempre in grande considerazione. Quanti interverranno all'iniziativa avranno modo di meglio conoscere un illustre concittadino di cui andare orgogliosi. Mancini rappresenta quello spirito curioso e indomito da cui tutti dovremmo prendere esempio ed essere pervasi, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti, un uomo impegnato a 360 gradi nella vita politica e culturale della nostra città e nazione che merita di essere celebrato. E anche per oggi quindi è tutto. Adesso passo la linea, come sempre, ai miei colleghi con le loro rubriche e i loro spazi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 23 ottobre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, continuiamo ad esporre le indicazioni che il Santo Padre Papa Francesco ha proposto ai giovani durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona dello scorso anno. Il Papa fa notare che nel mondo evoluto di oggi è diventato paradossalmente prioritario difendere la vita umana, messa a rischio da derive utilitariste che la usano e la scartano, la cultura dello scarto della vita. Penso a tanti bambini non nati, anziani abbandonati a se stessi, alla fatica di accogliere, proteggere, promuovere, integrare chi viene da lontano e bussa alle porte, alla solitudine di molte famiglie in difficoltà nel mettere al mondo e crescere dei figli. Verrebbe anche qui da dire: verso dove navigate, Europa e Occidente? Con lo scarto dei vecchi, i muri col filo spinato, le stragi in mare, le culle vuote, verso dove navigate? Dove andate se di fronte al male di vivere offrite rimedi sbrigativi e sbagliati, come il facile accesso alla morte, soluzione di comodo che appare dolce ma in realtà è più amara delle acque del mare? E penso a tante leggi sofisticate sulla eutanasia. Cristiano è invitare, accogliere, aiutare, ma senza proselitismo. Quando un movimento ecclesiale, o una diocesi, o un vescovo, o un prete, o una suora, o un laico fa proselitismo, questo non è cristiano. Il Vangelo, infatti, è annuncio di vita nel mare della morte, di libertà nei gorghi della schiavitù, di luce nell'abisso delle tenebre.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben ritrovati amici all'ascolto della pagina sportiva. Ieri abbiamo toccato la Serie C parlando della vittoria dell'Arezzo e del pareggio della Pianese, proponendo ovviamente le interviste a due mister. Poi in chiusura avevamo toccato un tocco e fuga dei risultati di sabato del campionato di Serie D Girone e anche quelli di domenica, le due vittorie esterne, quella del Siena e del Fulgens Foligno, un po' più clamorosa, sul campo del Grosseto. Ma noi torniamo ad analizzare la vittoria del Livorno sul campo del Siena 2-1, il film della gara raccontato alla radio.
Allo stadio Artemio Franchi il Siena ospita il Livorno per la 7ª giornata di campionato. Si tratta di un match molto sentito che vanta precedenti importanti anche in Serie A. L'ultima sfida tra queste due squadre risale alla stagione 2017-2018 in Serie C. Pronti via e prova subito a farsi vedere il Siena con il cross di Galligani che si spegne però nelle mani di Cardelli. Ripartenza veloce ancora del Siena con la palla verso Galligani, l'11 viene raddoppiato e poi scarica per Farneti che tenta il tiro ma manda a lato. Altro contropiede della Robura al 20° con il lancio di Cavallari verso Semprini, l'attaccante la sposta e calcia ma strozza troppo la conclusione. Si fa vedere il Livorno al 26° con una grande azione personale di Russo che parte dalla metà campo e arriva fino al tiro da dentro l'area di rigore, pronto Stacchiotti a murarlo con il corpo. Occasione Siena sugli sviluppi di un corner, Galligani cross e pesca C sul secondo palo tutto solo, il difensore però colpisce male. Il Livorno passa in vantaggio a 5 minuti dalla fine del primo tempo, da corner Risaliti tocca con il piede e trova Rossetti che con la zampata supera Stacchiotti e fa 1-0. Nuovamente il Livorno in avanti al 45° con il tiro di Arcuri su cui Stacchiotti arriva a bloccare a terra. Ad inizio secondo tempo il Siena è pericoloso con la sovrapposizione di Ricchi, Galligani lo serve ma il numero 3 c'entra in pieno il palo. Brivido Siena al 21° della ripresa con il tiro ravvicinato di Rossetti salvato in extremis da Cavallari. La Robur trova il pareggio al 33° del secondo tempo con Ricchi, questa volta il suo mancino bacia il palo e si insacca alle spalle di Cardelli. Rigore per il Livorno a 5 minuti dal 90°, Islam va via ed entra in contatto con Biancon in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Dionisi che calcia all'incrocio dei pali e regala nuovamente il vantaggio al Livorno. E finisce qui, il Siena subisce la sua prima sconfitta dalla rinascita societaria del 2023. Ad avere la meglio al Franchi è il Livorno per 2-1.
Campionato di Serie D, quindi partita Siena-Livorno 1-2, il commento post partita di Paolo Ignani, Livorno.
Siamo alla settima giornata di campionato, dobbiamo arrivare a 34, come può essere determinante il risultato in un senso o nell'altro. Dissi che qualunque risultato fosse venuto fuori non avrebbe determinato niente. La partita credo l'abbia dimostrato, due grosse squadre e giustamente fino ad ora erano tutte e due imbattute, ora fortunatamente è rimasta una sola imbattuta, però la strada è lunga.
Tutto sommato è una partita equilibrata, d'accordo? Anche tempo, se Livorno, insomma, la pressione di Livorno c'è sta.
No, il primo tempo direi di no, equilibrato il primo tempo.
Le occasioni da tutte e due parti non è che sono state, insomma.
Sì, però nel primo tempo se va a vedere le dati sono... possesso palla incredibile, no, è chiaro, non siamo stati incisivi, però la palla l'abbiamo avuta sempre noi.
Anche se c'è stata l'occasione clamorosa il Siena poteva
Episodi di calcio ci sono sempre in tutte le gare. Io sono contentissimo della prestazione della mia squadra. È chiaro che episodi possono andare bene, possono andare male. Però io credevo, avevo chiesto alla squadra una prestazione di personalità e l'ho avuta, indipendentemente dagli episodi singoli.
Ti aspettavo questo Siena o?
Sì, sapevo che Siena avrebbe giocato così, in attesa di noi, tentando le ripartenze, e direi lo hanno fatto anche bene, quelle poche occasioni che gli sono concesse. Alla distanza poi invece, ecco, l'ultima fase di gara, forse sono stati bravi a metterci giù, cosa non era successo nella prima parte, nella metà di secondo tempo, però ecco, anche loro, insomma, tutto sommato, grosse occasioni. Però, ripeto, indipendentemente dagli episodi singoli, credo che noi, venendo qua in casa della nostra, a questo punto pari in testa alla classifica, dimostrare, ecco, una prestazione così di personalità, credo sia la cosa che conta per il futuro del campionato. Non determina niente, è chiaro, questa vittoria, però è un indirizzo bello di personalità della mia squadra, l'ha dato.
Importante anche la reazione dopo il pari del Siena, perché a quel momento poteva sfuggire un po' di mano la gara, invece i ragazzi non si sono persi d'animo, anzi una menzione speciale io la farei anche per Bellini, no? Perché lui che si è guardato
il rigore. Il punto è quello, cioè ci poteva stare anche a quel punto lì, capito, una delle sostituzioni conservative per prendere il pari e alla fine poi il pari era un buonissimo risultato.
Il mister bianconero si presenta in sala stampa sorridente e consapevole di aver perduto una sola partita in tantissimo tempo, se escludiamo la sconfitta di San Donato in Coppa, ma con il dente un po' avvelenato. Sentiamolo.
Dell'espulsione sua, che cosa è
successo? No, era dato che la ragazza lì era il terzo fuorigioco consecutivo che non vedeva, quindi gli ho detto che doveva dare una svegliata, l'arbitro ha pensato che era per lui e l'ha l'arbitro ha frainteso, però poteva stare anche detto rivolto al suo collaboratore, per l'amor di Dio, però fa capire che tre fuorigiochi consecutivi che non ha sbandierato sono sempre per un altro avviso, però finiamola qui.
Se non ha delle polemiche, probabilmente si aspettava qualcosina in più, magari, che ne so, del primo tempo da Gallicani, che poi alla fine non so che problema ha avuto, un crampo o qualcosa.
Problemi l'abbiamo.
Cioè se poteva fare qualcosa di più, ecco, il Siena.
Potevo far di più, perché Gallicani, che tira dall'inizio, fa dei strappi importanti, ovvio, ma secondo me c'è qualcosa, o c'è qualche piccolo episodio di Covid, qualcosa, perché tutti tre o quattro in settimana sempre con la febbre. La settimana scorsa l'ha avuta in partita, non si sentiva bene, sempre Gallicani, poi Cavallari, l'hanno avuta quasi tutti i ragazzi a giro, e quindi sai, Cavallari si allena solo sabato, infatti a un certo punto fra Prezzo e Montempo ha detto mister, tieni presente in cambio, perché fino a che reggo lo dico. Poi l'ho visto che cambi, l'ho cambiato, perché poi era anche una palla inattiva, dico se non ce la fa saltare. Biancon era strutturato, però ha fatto i danni Biancon, purtroppo, e il difensore non rincula dentro l'area, e poi sono tutte cose che penso un difensore deve sapere da solo, però io le ridico sempre, quando ti puntano si affronta, non si rincula dentro l'area, un avversario non si porta dentro l'area, ma se uno entra deciso si entra fuori area al limite di punizione, ma non rigore. Penso è la base di un difensore questo, no? Tutti dalla prima categoria alla terza, alla Serie A, penso che l'allenatore da consiglia al difensore non portarli dentro l'area, al limite temporeggio se lo porto dentro l'area, no che è entrato fuori tempo come è entrato lui.
Mister, una domanda, proprio perché Gallicani è arrivato che non stava bene, ma come ha detto lei ce n'erano diversi, abbiamo visto Gallicani anche abbastanza nervoso, pronti via nella partita, e poi forse l'ha condizionato anche il cartellino giallo subito. Nel momento della sostituzione di Semprini, forse non ha
pensato... No, Semprini aveva problemi all'adduttore. Okay. Il dottore mi ha detto che avvertiva dei fastidi all'adduttore, quindi
doveva fare una scelta.
In effetti ho cambiato subito, era Masini che si era allenato da due settimane, che è stato fuori, quindi ha rigiocato oggi, domenica Orvieto vi è rientrato 20 minuti, però come si vede faceva fatica a tenere il ritmo alto. E poi Semprini mi ha detto che aveva problemi, quindi dopo Gallicani, se mi dice che al limite cambiavo subito anche Gallicani, no? Facevo dei cambi diversi, giocavo con una punta e una mezza punta, invece mi ha detto che ancora stava bene, però dopo 10 minuti invece non era così, stava bene, e poi ha chiesto il cambio, quindi vuol dire che tanto bene non stava. Ma sono segnali di maturità, purtroppo non siamo maturi ancora per, come vedi ha fatto anche un fallaccio dopo 5 minuti, vuol dire che non ci sei con la testa.
È tutto per Siena Livorno, e non saranno nelle prime né le ultime schermaglie che potremo ascoltare durante il campionato, perché la posta tra Siena e Livorno, la posta in palio, è appunto alta, la vittoria del campionato. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 22 ottobre 2024. Nuvolosità in aumento già in mattinata, con annuvolamenti alternati a schiarite. Tra pomeriggio e sera non sono da escludere alcuni rovesci in forma sparsa e intermittente, venti deboli variabili e temperature stazionarie. Affidabilità media. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parliamo di pressione arteriosa. Quando noi misuriamo la pressione, rileviamo due valori: la pressione massima, chiamata in termine medico pressione sistolica, e la pressione minima, chiamata in termine medico diastolica. La pressione massima è quella che compare quando il cuore si contrae e quindi esercita una pressione necessaria ad immettere e fare scorrere il sangue nei vasi sanguigni, attraverso i quali vengono distribuiti ossigeno e sostanze nutritive a tutte le cellule dell'organismo. La pressione diastolica si ha invece dopo ogni contrazione, il cuore si rilassa e la pressione si riduce raggiungendo un valore minimo. Si parla quindi di pressione arteriosa elevata, ipertensione, quando misurazioni effettuate ad entrambe le braccia più volte consecutive e in giorni differenti evidenziano valori superiori a 140 per la pressione massima e a 90 per la pressione minima. In Italia il 50% degli uomini e il 40% nelle donne nella fascia di età 35-74 anni soffre di pressione elevata. La pressione elevata non causa disturbi evidenti e per questo motivo molte persone non sanno di essere ipertese. In rari casi, soprattutto se l'ipertensione è presente da molto tempo, possono manifestarsi alcuni disturbi, come mal di testa, visione offuscata o doppia, affanno e vertigini. Alla nascita, la pressione arteriosa è a livello normale. Con il tempo il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa aumenta a causa di stili di vita non corretti. Quali sono questi stili di vita non corretti? Innanzitutto l'uso del sale da cucina. Le popolazioni che consumano molto sale nell'alimentazione quotidiana hanno valori di pressione arteriosa più elevato rispetto a coloro che ne consumano meno. Allo stesso modo, persone che hanno un peso corporeo più elevato rispetto al peso ideale presentano valori più elevati di pressione arteriosa. Altri stili di vita sono l'abitudine al fumo, il consumo di alcol, l'alimentazione troppo ricca di grassi, soprattutto di origine animale, eccetto il pesce, e un'alimentazione povera di fibre. L'aumento della pressione arteriosa non è fisiologico con l'età. È possibile mantenere per tutta la vita la pressione arteriosa a livello ottimale seguendo dei comportamenti sani. Poi c'è il fatto che in un ristretto numero di persone la pressione alta è causata dalla presenza di un'altra malattia. In questo caso si parla di ipertensione secondaria. Le malattie renali fanno aumentare la pressione, il diabete e alcune malattie ormonali come la sindrome di Cushing, che non è altro che una superproduzione di ormoni della corteccia surrenale. Anche l'utilizzo di alcuni farmaci per parecchio tempo possono provocare un aumento della pressione. In modo particolare gli antinfiammatori per bocca e il cortisone, anche questo sia per bocca sia per iniezione. Come ho detto precedentemente, la pressione arteriosa non dà dei sintomi e quindi molto spesso l'unico modo per scoprirla è misurarla o dal medico di medicina generale o in farmacia, nelle visite periodiche nei luoghi di lavoro, a casa se si ha un apparecchio per misurare la pressione. La pressione arteriosa si misura con un apparecchio manuale o automatico, varia nel corso della giornata e dipende da vari fattori, come per esempio lo stato emotivo, la distanza dal pasto, l'attività fisica. Prima di sottoporsi alla misurazione è consigliabile non fumare, non svolgere attività fisica nei 30 minuti precedenti, avere la vescica vuota e non indossare indumenti che costringano il braccio. Durante la misurazione bisogna stare seduti in posizione comoda, poggiata allo schienale della sedia, non accavallare le gambe ed eseguire la misurazione almeno 5 minuti dopo di riposo, evitando di parlare durante la misurazione. Il bracciale dell'apparecchio dovrebbe essere applicato posizionando il braccio all'altezza del cuore, in modo che il margine inferiore del bracciale si trovi due dita sopra la piega del gomito. La prima azione che bisogna fare quando rileviamo una ipertensione arteriosa è il cambiamento degli stili di vita, che questi cambiamenti producono modificazioni se realizzati regolarmente per almeno 6 mesi. Solo successivamente e in base alla variazione dei valori è indicata la prescrizione di farmaci specifici per l'ipertensione. In alcuni casi però, quando ci troviamo di fronte ad una pressione massima uguale o superiore a 180 e a una pressione minima uguale o superiore a 110, noi iniziamo immediatamente una terapia farmacologica. Non è però che questi farmaci ipertensivi agiscano immediatamente, presentano un tempo di risposta terapeutica per esercitare al massimo l'effetto ipotensivo che varia dalle 2 alle 6 settimane. Pertanto è inutile precipitarsi dal medico pochi giorni dopo l'inizio della terapia farmacologica antipertensiva lamentando la mancanza dell'efficacia. Al contrario, è giustificabile invece interpellare di nuovo il medico se dopo 6 settimane non c'è stato una riduzione dei valori pressori oppure questa riduzione è stata minima. A questo punto il medico può avere 2 strade, o fare una terapia di associazione aggiungendo al primo farmaco un secondo farmaco, oppure cambiare proprio il tipo di farmaco. Quindi è molto importante la prevenzione, che si fa con l'alimentazione, mangiando verdura e frutta, ridurre il sale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare il consumo di 5 grammi al giorno di sale, che sarebbe corrispondente quindi a un cucchiaino di tè, consumare elementi con pochi grassi di origine animale. Diciamo che vediamo adesso le complicanze di avere una pressione arteriosa. Avere la pressione alta significa avere una maggiore probabilità rispetto a coloro che hanno valori più bassi di essere colpiti da gravi malattie vascolari come l'ictus e l'infarto del miocardio. Quindi gli organi che soffrono particolarmente con una pressione arteriosa sono il cuore e anche i reni. Infatti chi soffre di pressione alta può portare ad una riduzione del funzionamento dei reni fino ad arrivare alla loro incapacità di depurare l'organismo dalle scorie del metabolismo. Altro organo colpito sono gli occhi, infatti nei casi più gravi possono verificarsi seri problemi di vista. Particolarmente a rischio sono le persone che oltre ad essere ipertese sono anche diabetiche. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burri.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.